Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara a parlarvi come sempre di questo mito o antimito, diciamo, della letteratura europea, che è un padre indebolito o un patriarcato debole, attraverso tutta una serie di illustrazioni e di esempi che traiamo dalla nostra stessa tradizione. Oggi ci occupiamo di un libro abbastanza extravagante, come avrebbe detto Gianfranco Contini, rispetto alla nostra tradizione, perché è un libro un po' finto, nel senso che è il Barry Lyndon, un libro che è ottocentesco ma sembra settecentesco, cioè è una specie di copia o di calco, diciamo così, o di experimentum che William Thackeray, che era un grandissimo scrittore, fa proprio sul genere letterario, retrocedendo la sua narrazione.
Gli alberi di Acton Park hanno tutti circa 40 anni ormai e le proprietà d'Irlanda sono tutte affittate sotto forma di appezzamenti molto piccoli ai contadini del luogo, che ancora intrattengono i forestieri coi loro racconti sull'audacia, le diavolerie, la cattiveria e la caduta finale di Barry Lyndon.
Chi è questo Barry Lyndon? È un romanzo, appunto, di Thackeray. Anche nel titolo noi vediamo questa operazione culturale che fa il nostro Thackeray. Si chiama The Memoirs of Barry Lyndon, Esquire by Himself. Quindi è un titolo che calca proprio la modalità dei titoli settecenteschi. Nell'Ottocento non si usano più questi titoli qui, no? Si dice I Promessi Sposi, basta, non la storia di eccetera eccetera. È un libro del, se non ricordo male, del 1844, che però è ambientato, è la perfetta imitazione di un romanzo di formazione settecentesco. Chi è questo Barry Lyndon nel libro di Thackeray? È un uomo anche lui senza padre, c'è una vecchia madre con pochi soldi che a un certo punto poi glieli dà, lui partirà, però innanzitutto ne fa di tutti i colori nella sua Irlanda natale. È un piccolo rompicollo, un rompiscatole, diciamo, povero in canna, però pieno di verve, no? Diciamo, lascia morto stecchito un ufficiale dell'esercito perché era geloso della sua moglie, la quale secondo lui era innamorata di lui, eccetera. Allora risolve tutto con un duello in cui lascia stecchito così e poi deve fuggire, naturalmente. Quindi parte così questo ragazzino, insomma, con qualche ombra sulle spalle. Però fa e fa una carriera strana, fa una carriera, diventa gentiluomo di corte a Berlino, ordonanze si chiama, diventa addirittura ordonanze, cioè intanto è un bellissimo uomo, sa le lingue, le impara, eccetera, eccetera, ha delle maniere molto sciolte, diciamo così, e chic, e quindi si fa strada, diventa baro al gioco che è tipicamente settecentesco, il faraone, perché trova a Berlino un suo vecchio zio, anche lui piccolo delinquente, che si chiama lo zio Balibari, e quindi fa carriera in questo modo, come un arrivista. Diventa finalmente, proprio in base a questo suo arrivismo, e lì si chiude la sua avventura, anzi, arriviamo all'apice della sua avventura sociale, diventa marito di una delle più ricche signore inglesi, che si chiama Lady Linton. Questa Lady Linton fa questo passo falso, cioè si innamora di questo rompicollo, di questo finto signore, di questo finto gran signore che è il Barry, e lo sposa. E sposandolo, confessa Barry Lyndon, e naturalmente glielo fa confessare il suo autore, diventa homme accompli, uomo perfettamente educato, no? E dice: vi assicuro, cari lettori, che in poco tempo divenni un grand'uomo. Allora, per diventare grand'uomo bastano i soldi. Guardate che è una legge cinica che oggi trova un'affermazione. Oggi i valori quali sono? Scusate, faccio una breve parentesi politica, me ne scuso, ma diciamo, quali sono i valori? I valori sono soltanto i soldi. Cioè, io ho letto online da qualche parte, cioè, ma perché questo Musk, il cui reddito equivale al PIL di due stati degli Stati Uniti, non potrebbe essere il presidente degli Stati Uniti o addirittura del mondo? È ricco. No? Quindi diciamo che questa ricchezza già nel Settecento potrebbe sostituire tutto un insieme di valori. Come vedete, la letteratura ci racconta tutto già ben prima di quando accade. Purtroppo, per fortuna, insomma, basterebbe leggerla per quindi avere qualche arma in più di fronte all'accadimento stesso. Allora, naturalmente tutto ciò, questo grand'uomo finto, questo homme accompli, si fa per dire, fino al crollo, alla rovina morale e materiale. Ricordiamo che questa rovina del libertino o questa rovina dell'uomo di mondo che gioca, fuma, beve, va con le prostitute, va con troppe donne, eccetera, eccetera, si chiama libertino. E lui è in fondo un libertino travestito da uomo perfetto, no? Da marito della Lady Lyndon, ma nello stesso tempo è un libertino. E allora ricordiamo che c'è questa serie di quadri di Hogarth che si chiama The Rake Progress, che sarebbe la carriera di un libertino. E la carriera di un libertino è da queste cose che fa Barry Lyndon fino alla fine, alla morte per sifilide, per malattie varie, eccetera, eccetera, e a questa demenza finale. E demente finisce Barry Lyndon nel romanzo di Thackeray, quindi una fine cupa naturalmente. Ora, dobbiamo ricordare che questo libro diventa uno dei film più straordinari della storia del cinema nostro, europeo e forse mondiale. Perlomeno il film che io preferisco, il mio film più amato, che si chiama Barry Lyndon di Kubrick. Ora, cosa fa Kubrick rispetto a questa cupa vicenda, diciamo, di devastazione personale a partire da un padre che non c'è, no? Che è la storia di Barry Lyndon raccontata da Thackeray? Introduce un elemento, come dire, universale, introduce una nota malinconica fissa nel film, che ne fa un'opera quasi più poetica dell'originale, secondo me. È un uomo sprovvisto del padre, cioè in questo caso, e secondo l'interpretazione che ne dà Kubrick, essere sprovvisto del padre significa in questo caso essere sprovvisto del codice morale. Cioè, se un padre serve a qualche cosa, poniamo che serve a qualche cosa, sicuramente serve perché gli dà al figlio tutta una serie di insegnamenti che coincidono con un codice morale. Questa cosa diventa l'emblema di una condizione umana che è fondamentalmente malinconica. Barry Lyndon è pressoché un delinquente comune, l'abbiamo visto, ma sul volto un po' attonico dell'attore che lo rappresenta nel film di Kubrick, che è Ryan O'Neill, noi vediamo rappresentata proprio la solitudine dell'uomo, in senso assoluto, quasi universale, su questa terra. Ed è questo un passaggio che Kubrick fa meravigliosamente, no? Una specie di lieve sorriso di approvazione sul non senso della vita. È questo proprio la caratteristica di quel film e di quel volto, no? Quasi benevolo, quasi distratto, come se fosse una soluzione anche del non senso del desiderio di felicità. Ma noi vogliamo essere felici, ma allora? E poi quando lo saremo, cosa cambia? Della vita stessa, eccetera, eccetera. Quante solitudini, quante malinconie radicali e solitudini nei film di Kubrick, non soltanto questa. Pensiamo a quell'astronauta che ruzzola fuori dalla navicella spaziale nel vuoto cosmico di 2001 di Sia nello spazio. Quello è una pagina quasi pascaliana. Le silence se spasse infinim et frais, dice Pascal nei pensieri. E questo sembra, questo che ruzzola nel nulla, nel silenzio assoluto, dà un po' questa sensazione di assoluta vertigine, panico, no? I tre disertori innocenti in orizzonti di gloria prendono tre ragazzi che non hanno fatto assolutamente niente e li fucilano l'indomani, e Kubrick racconta soltanto la notte che passano questi tre sventurati. Terribile film, no? Il professor Humbert in Lolita, vecchio porco, come si direbbe, ma nello stesso tempo uomo solo, no? Uomo assolutamente solo, e quindi anche lui infelice, anche lui malinconico. Ecco, questo cinismo assoluto di Thackeray e questa malinconia assoluta di Kubrick sommate danno come risultato questo personaggio che è Barry Lyndon, arido se volete, cinico se volete, il cui vuoto morale, la cui immensa tristezza, forse direi, fanno capo a una fatale lacuna paterna. Vi ringrazio molto e vi do appuntamento alla prossima chiacchierata, che sarà sui padri che accudiscono, cioè in particolare su uno dei padri che particolarmente ha accudito il figlio, che è Monaldo Leopardi. Vi saluto e vi ringrazio.